Cioè? Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the but the melody lingers on. When the song is gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it. Ahead of my time, I see the future in the past tense. Mask off and Gucci slippers, let the wax spin. Cause God speaking codes, we tryna break it down. Divine speech for all my niggas tryna make it out. So if you do it well to keep the music banging. Ancestors left it there for you to sing it.
When the song is gone, but the melody lingers on. Beneath the light, but the melody lingers on. Beneath the light, but the melody lingers on. Beneath the light, but the melody lingers on.
Lingers like a light to lead you back to a place deep in the memory bank. You thought that you were a catchy tune that captured the moment.
Eccoci. Eccoci, sono le 20.04 e questa è Tabula Rasa.
E torniamo in diretta appunto con Tabula Rasa, adesso siamo in formazione completa questa
ci
sera.
Siamo tutti.
Ci siamo tutti e siamo qui appunto per parlarvi di un sacco di cose e intanto vi volevo introdurre i tre libri di cui parleremo stasera che sono legati da un filo, da un filo molto interessante che è diciamo così l'amore, le relazioni in tutte le loro strane e perverse anche sfaccettature e abbiamo quindi il libro di Sheena Patel, Ti seguo, pubblicato da Atlantide che è stato anche presentato alla Fiera Più Libri Più Liberi pochi giorni fa. Poi abbiamo I segni sull'acqua di Roberto Carvelli che sarà anche il nostro primo ospite e infine Silvia Romani con Saffo, la ragazza di Lesbo pubblicato da Einaudi. Ho dimenticato di citare la casa editrice di Carvelli che è Di Editore, perdonatemi.
Di editore. Poi abbiamo un paio di appuntamenti da ricordarvi di ciò che succederà questa settimana per sostenere la radio. Allora, prima di tutto potete sostenerci sul sito attraverso una donazione, insomma c'è un cuoricino in alto a destra sul sito dove c'è scritto sostienici e ci potete sostenere da lì. Poi potete passare alla SNIA sabato 17 dicembre per la presentazione di Scarceranda alla Perirohr. La SNIA è in via Prenestina 173, potete sostenere la radio, la SNIA, prendere Scarceranda, insomma già quello potrebbe essere un appuntamento che potrebbe sostenere ciò che facciamo e darci un po' di respiro. C'è poi sempre sabato 17 dicembre a Piazzale Aldo Moro la manifestazione Vogliamo Tutto, dove insomma si parlerà soprattutto della salute e si cercherà di chiedere insomma di smetterla con i tagli alla sanità. È una richiesta di case per tutte e tutti, assunzione a contratto e contratto unico nella sanità, insomma una manifestazione a Piazzale Aldo Moro alle 14. Poi appunto sempre sabato pomeriggio potete passare alla SNIA per Scarceranda. Vi ricordiamo importantissimo il presidio intorno alle mura del carcere di Rebibbia il 31 dicembre, purtroppo è diventata ormai una tradizione, purtroppo dico perché è insomma una cosa che dobbiamo fare ai noi, ma lo facciamo sempre con molto impegno, e tutto questo verrà seguito in diretta il 31 dicembre sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Insomma, questi sono un po' di appuntamenti. Adesso ce ne andiamo a sentire un po' di musica e poi cominciamo con la trasmissione che è già iniziata, che è Tabula Rasa.
Note basse di blues è la considerazione che prima ha fatto la nostra collega di redazione, cioè che tutto avesse un filo, un segno. Mi entusiasmano parecchio adesso nel poter dare il benvenuto a Roberto Carvelli. Buonasera Roberto, come stai?
Ciao Vince, benissimo, benissimo.
Allora Roberto, guarda, io ti anticipo già che ho un problema di bibliografia, nel senso che non ce l'ho soltanto io, ma ovviamente siamo in tanti ad avere un problema con Roberto Carvelli, perché ha scritto davvero tantissimi libri. Comincia nel 2004 per poi scrivere un libro che probabilmente molti di noi hanno conosciuto e letto, cioè Perdersi a Roma, che è un libro che ormai mi sono stupito. Quanti anni ha Roberto? Cioè, quasi 20 anni.
Ci stiamo avvicinando ai 20. Ma guardi, io, è strano perché poi tutto insieme si raggruppano le cose, perché appunto nel 2004 non è stato anno fortunato, perché ho fatto un'inchiesta sulla pornografia e ho colto forse quel momento, diciamo, morente, del genere, perché poi appunto è stato tutto schiacciato, insomma, rollato dal mediale, dal multimediale, eccetera. E lì avevo fatto questa prima inchiesta, ho fatto quel libro per Perdersi a Roma. Ovviamente era il lavoro, come sai, insomma, da scrittore di anni, cioè di cose che si raggruppavano, come anche tutte quelle interviste agli scrittori su Roma che poi sono entrate insieme ai racconti e alle citazioni, alla campionatura di citazioni sulla città in Perdersi a Roma, e poi un libro per Roland che si chiamava Letti, che erano dei micro racconti. È stato un po' un anno magico, insomma, di inizio di tutto.
Che poi è un anno e dei lavori che insomma un po' hanno caratterizzato anche il tuo percorso letterario, cioè tu hai scritto tanto su Roma, ma non è di un libro su Roma che oggi parleremo, perché infatti oggi vieni a raccontarci un po' qualcosa di I segni sull'acqua di Editore 2022, appena uscito. E Io volevo partire con volevo partire da Einstein in realtà per parlare di questo libro, perché insomma dopo Hiroshima e Nagasaki, no, nel 45 a un certo punto da Einstein viene chiesto un vaticinio su un'eventuale ulteriore guerra mondiale. Lui affranto risponde: non ho idea di quali armi serviranno per combattere la terza guerra mondiale, ma la quarta sarà combattuta con bastoni e con le pietre. Perché dico questo? Perché quando si entra nel libro di Roberto Carvelli mi sembra che ci sia un racconto di questo mondo distopico dove però il futuro sembra quasi passato, e c'hai un protagonista che fa parte di un gruppo e che racconta un lavoro editoriale. E forse, siccome sono un po' il re dello spoiler, chiederei a te se ci racconti un po' che tipo di fabbrica è questa dove lavora il nostro protagonista, cosa fanno, da chi vengono portati lì, insomma che mondo è questo che ci racconti almeno nel primo capitolo del tuo libro.
Allora vabbè, mi fermerò nello spoiler a un certo punto perché ci sono varie trame e sottotrame. Il libro è anche scritto, anche con ingenuità, non con tutta questa consapevolezza, come un libro che affronta proprio delle fasi di conoscenza, perché all'inizio c'è un noi indistinto, sono dei lavoratori e il tema principale è l'alienazione e il lavoro su domanda, proprio il classico lavoro on demand, quindi lavoratori del mondo vago dell'editoria, tutti raggruppati per praticità in un unico luogo, che è il villaggio dei tipografi, dove ci sono appunto macchinisti, correttori di bozze come il protagonista, che vengono chiamati, cioè ci sono proprio dei traduttori che li traducono, li trasportano, vengono chiamati, prelevati nei loro poteri che occupano un po', diciamo così, in forma autarchica, che sono vecchie case di cui occupano appena una parte, lasciandone una gran parte vuota. Un po' è una cosa che io spesso ho detto, mi ricorda un racconto di Cortázar in cui c'era questo personaggio che si chiudeva sempre di più di stanza in stanza finché occupava una piccolissima porzione della casa per non sentire i rumori dall'altra parte, insomma, un racconto, diciamo così, di surrealtà. Allora, tu hai detto la parola distopia, effettivamente mi rendo conto che quando l'ho pensato ho pensato a un mondo che non c'era, anche se alcune cose poi mi sono reso conto raccontano, alcune cose rimandano a cose che abbiamo ben presenti, no? Quindi il caporalato, il lavoro, diciamo, di sottopagato, perché qui parliamo di persone che vengono chiamate, prelevate e portate a fare turni di 24, 48 ore, 72 ore consecutive, con tutta la fatica del caso, soprattutto nel caso di un lavoro intellettuale come quello del correttore di bozze, e poi riportati in questi poteri in attesa di una chiamata più o meno immaginata, ma spesso, diciamo così, delusa, no? O comunque disillusa, per cui è proprio il classico lavoro di sfruttamento. E mi sono reso conto che tutto questo in realtà, oltre a rimandare forse a un mondo che ci sarà, rimanda purtroppo a un mondo che in parte c'è, e mi è stato fatto notare dall'editore, evidentemente appunto leggendo il libro lo ha sentito, che alcune delle notizie che abbiamo letto in cronaca, parlo di cose capitate un po' di mesi fa, che parlavano appunto di situazioni lavorative difficili nel mondo della tipografia veneta in particolare, esistono già. Ovviamente qui, come hai detto te, c'è un mondo che in qualche modo immaginiamo, anche perché mancano tanti presupposti di un mondo che invece è ancora presente, però mette in guardia su quello che potrebbe essere. Più che distopia, forse sembra quasi appunto un'ucronia, cioè un tempo che ancora non è del tutto presente, cioè non è del tutto futuro, ma che forse non è più neanche così passato, insomma.
Ma guarda, io a un certo punto addirittura ho pensato che fosse un libro fantasy. In che senso fantasy? Perché un libro dove la centralità del libro stesso, cioè un mondo dove la centralità del libro stesso è così importante, mi sembrava un mondo appunto fantasy, un mondo che raramente abbiamo vissuto, se non in letteratura stessa. Quindi ci avevo trovato una corrispondenza, diciamo, è come se fosse in controtendenza, anzi, a famosi episodi letterari. Pensiamo a Bradbury in Fahrenheit, cioè dove Montag brucia i libri, quindi no, dobbiamo eliminare i libri perché sono ovviamente importanti, ma nel tuo sembra che ci sia un'urgenza del libro.
Qui i libri sono stati già eliminati, infatti loro stampano qualcosa che è più simile al manuale tecnico e ai discorsi politici, tra l'altro spesso composti tipograficamente in una lingua che il correttore di bozza neanche conosce, per cui lui associa dei simboli, insomma, della tastiera, insomma, comunque in quel caso della stampa, a qualcosa che per lui figura qualcosa, ma è una lingua che lui non sa. Quindi il libro è già finito, la letteratura, tutto questo non c'è già più. Ci sono dei manuali tecnici, c'è un bisogno in qualche modo di informare o di far circolare, diciamo, delle informazioni, delle notizie, spesso manualistica, quindi c'è proprio questa tecnicizzazione del discorso, no? Come se tutto fosse diventato cosale, insomma, no? Per dire.
Ma in questo mondo che tu racconti, in questo mondo che sembra un mondo di pianure, c'è anche, tu citavi prima appunto le tipografie venete, ma c'è anche un, c'avevi un'idea di luogo, c'era anche un basso Lazio, oppure un non luogo?
Allora, guarda, per me appunto è un luogo di bonifica, quindi ovviamente in Italia ce ne sono tanti perché è un paese di coste, quindi sono state fatte tante bonifiche, penso all'Agropontino o anche appunto alla bonifica maremmana, insomma. Poi non so, forse io ho una così casuale attrazione per i luoghi in trasformazione in cui c'è questo passaggio terra-acqua. Anche nel passato avevo scritto una storia che era in parte personale, in parte di ricostruzione storica del prosciugamento del lago del Fucino, diciamo che in qualche modo vengo in qualche modo irretito da queste storie in cui un luogo cambia stato proprio, no? Appunto da liquido a solido, come se fosse un po' un corpo che muta in qualche modo, e questa cosa mi affascina molto, e ovviamente mi affascinano molto anche i discorsi sul cambiamento climatico, quindi sicuramente c'è anche un'attenzione di questo tipo. Il luogo preciso non l'ho pensato, però più o meno coincide con quei luoghi lì, con i luoghi in cui tu perdi da d'occhio, hai terra ma capisci che da qualche parte c'è il mare, che è un po' il destino anche di questi due protagonisti, uno un po' il protagonista non nominato principale, l'altro che lì è la donna che a un certo punto compare nella storia, è un po' una sorta di spirito guida per il protagonista, che lo conduce in qualche modo verso questo mare che prima viene in qualche modo immaginato, sentito nella Salterni, ci sono dei richiami, però nessuno sente il coraggio, la forza, la capacità di immaginare che camminando 20, 30 chilometri, 50 si arrivi a una spiaggia. Questo un po' perché il protagonista è bloccato in tutti i sensi, no? In una condizione esistenziale, un po' perché tutti quanti non sanno di potersi muovere o spostare. Ecco. Quindi il luogo è un luogo molto vicino al mare, pianura, territorio, come detto te, piatto, con pochi alberi, e la percezione anche nel volo degli uccelli di un mare non troppo lontano.
Caratteristiche di un mare non troppo lontano, gli uccelli. Roberto, ti chiederei un secondo di pazienza in modo da far respirare le onde. Ora vediamo il nostro DJ che cosa ci sottopone musicalmente come scelta. Stupiscici.
What's up, man? Can I get a mint chocolate chip?
Cup or cone?
Cone, please.
Coming right up.
Thanks. What was that? No, I haven't been hanging out on Sydney Sweeney's Instagram. Don't trip.
Where am I?
It's a good question. Kind of in the middle of nowhere.
What about you?
You're gonna ask for the riz. Sick. No, it's time. It's time.
Nobody's here when I wake up. Do you know my name? The devil's in the detail. I'm a natural boy. Control, plot
trying to get me drunk?
My wife. She's like what I drink on the road. Yeah, my wife.
That's not really my thing.
Whoa. I thought you were gonna have fun.
Okay, stop.
It's because she cares about you.
In effetti, anche se non ho spoilerato io, c'è un po' un'atmosfera di incidente d'auto, un po'... Guarda, non dico nient'altro, perché vedi, poi entra in me la belva dello spoiler. Roberto, ma invece torniamo al tuo romanzo, appunto, stiamo parlando con Roberto Caravelli del libro che si chiama I segni sull'acqua, che è un libro che ha le caratteristiche un po' del libro sapienziale, un po' lo accennavi prima, e c'è questa partenza da working class immateriale, di gente che lavora, cioè loro materialmente lavorano tanto in una fabbrica, per una cultura manualistica, ma poi ci sarà un cammino dei due protagonisti che comprende alberghi e conventi, prostitute e monaci, pirati, cani giallastri, dove sembra che ogni luogo richiami qualcos'altro. Ma quindi è anche un libro allegorico?
Oddio, forse in qualche modo lo è, no? Però quando ti dicevo forse inizialmente, è un libro un po' pensato, diciamo così, anche alcune cose non vengono totalmente svelate o vengono semplicemente accennate per una scelta precisa, anche ad esempio per rimanere nel genere o provare a uscirne, anche lì questo episodio per cui il mondo è ridotto in queste condizioni non è mai, come dire, come spesso accade nel genere, ci ha spiegato molto, no? Viene lasciato un po' sotto traccia, e anche tutte le varie fasi, come ti dicevo, più che sì, forse allegorico è la parola corretta, c'è proprio un percorso che è anche individuale, c'è un passaggio dal noi indistinto dei lavoratori e poi gioco forza, perché faccio la parte tua dello spoileratore, gioco forza è il protagonista dopo questo incidente che poi in realtà è proprio un atto di sabotaggio, viene creduto morto e non più chiamato, però anche questo è un po' un punto che poi vedremo entra in crisi, perché lui poi viene proprio tecnicamente non viene neanche più chiamato quando invece rientra in contatto con questi traduttori, quindi si capisce che è successo qualcosa. Fatto sta che questo passaggio dal noi appunto nella non chiamata diventa un passaggio all'io, cioè alla riflessione su se stessi, quindi appunto come dicevi tu il convento eccetera, e poi anche c'è un passaggio al tu, quindi alla relazione, quindi a un noi diciamo più come dire più dialogante rispetto a un noi indistinto e passivo come quello dei lavoratori a chiamata, che è il rapporto e l'incontro con Kerimè. Quindi effettivamente si può dire che oltre che allegorico, un po' un piccolo viaggio dentro se stessi, no? E non diciamo nulla appunto sul finale per non spingerci veramente oltre, anche il finale sarà un passaggio tra chi ha il coraggio di tentare e chi invece rimane fisso e non riesce in qualche modo a uscire dalla sua condizione, no? Cioè ci riesce e però poi subito si ferma, poi riprova, insomma un po' come accade nella vita, cioè è difficile appunto il percorso di liberazione, no? Liberazione politica, liberazione spirituale o personale o psicologica, insomma è un percorso come sempre tortuoso, quindi magari uno lo inizia, poi arriva a un punto, poi si riferma, non è mai così lineare, insomma in questo senso è allegorico come è un po' la vita.
Allora, a questo punto evito la domanda marzulliana che potevo farti, ma la recito comunque, ma tu non mi rispondere per favore, perché è una domanda che non puoi, alla quale non puoi rispondere, cioè se i segni sull'acqua sono davvero meno duraturi di quelli sulla pagina, e invece la domanda reale che ti faccio è questa, ma l'attenzione alle singole lettere, cioè la descrizione incredibilmente meravigliosa e stupefacente, secondo me è una delle cose proprio anche più azzeccate del libro, cioè tu ci fai vedere dei grafemi, cioè dei simboli che sono lettere con vari accenti, spiriti, apostrofi, così, e ci trovi sempre, non soltanto dell'alfabeto, del nostro alfabeto, e c'è sempre una piccola descrizione, una piccola appunto leggenda accanto che ho trovato veramente deliziosa, ma confessalo, sono tutti dei tuoi o li hai copiate?
Ma guarda, le definizioni sono tutte mie, non Bravo, c'è allora. Nessuna cosa. Diciamo che a un certo punto io mi sono. Allora, tutto il libro lo avrei visto anche nell'erbario, per esempio. Alcune cose hanno un nome, che ne so, i pomodori vengono nominati, qualche altro ortaggio viene nominato. Altri ortaggi, purtroppo, nella mancanza di. Perché queste persone, nel frattempo, nell'attesa delle chiamate, devono in qualche modo coltivare un pezzetto di terra, provano, insomma, no? Poi c'è chi ci riesce di più, chi meno, chi si sente in dovere di, come dire, di bacchettare chi non ci riesce, però in realtà provano a tirar fuori una loro agricoltura veramente autarchica e di base, e anche lì si tratta di ridare il nome a delle cose che non hanno più nome, quindi tentano un po', accade per cose più importanti come l'amore in qualche modo, o un sentimento simile a quello, insomma, o i ricordi ad esempio. Anche questa cosa dell'alfabeto, che poi coincide con la lettura del correttore di bozze, per il protagonista, quindi per il correttore di bozze, è un po' una galassia che lui deve in qualche modo, o prova in qualche modo a dipanare, a nominare, cioè prova a dare il nome, appunto, come quelle persone che hanno la possibilità, la facoltà o la fortuna di nominare una stella. Lui prende questi caratteri tipografici di cui non sa il suono, non conosce il significato, e gli dà un suo senso, no? Quindi nel disegnetto, appunto, di quel carattere trova una somiglianza con qualcosa che lui ha visto o conosce, per cui c'è questa ricerca, insomma, di spiegazione dei simboli, dei grafemi, come dicevi te.
No, perché io ti confesso, cioè, avendo quel materiale là, ci avrei fatto proprio le sfide con gli amici, le amiche, compagni e compagne, a dire: allora, voi cosa vi sembra questo? Trovatemi un segno grafico ancora più assurdo di questo. Comunque, Roberto, siamo quasi alla conclusione della nostra chiacchierata e ti devo fare la domanda fatidica e finale delle nostre interviste, ovvero: se stai leggendo o hai letto da poco un libro che non deve essere per forza stato pubblicato da poco, che ti senti di consigliare a chi ci sta ascoltando oggi o ci ascolterà nel podcast?
Allora, io sto leggendo in questo momento La storia del mare di Vanoli, che è un libro della La Terza, un saggio, che è un libro meraviglioso, che in realtà porta a riflettere o a scoprire delle cose che uno pensa in qualche modo di sapere, ma in realtà non sa assolutamente. E poi mi sto accingendo a leggere un libro che si chiama Bucarest, che è pubblicato da Keller, non mi ricordo in questo momento l'autore.
Però quello non ce lo puoi consigliare perché non l'hai ancora letto, quindi non sai se effettivamente
che
consiglia così a scatola chiusa.
No, non lo so, infatti, no, ne ho letto molto bene, ho letto le prime tre pagine, ho letto la partenza, l'avvio, e mi sembrava molto interessante.
Roberto, guardi, in realtà ti ringrazio doppiamente perché mi hai fatto dire la parola scatola chiusa, perché abbiamo una bellissima scatola in redazione che è arrivata e non vediamo l'ora di salutarti, ovviamente ringraziandoti tantissimo, mandare della musica e sgranocchiare tutto ciò che c'è dentro questa scatola che ci hanno regalato e siamo euforici ed euforiche di poterla assaggiare. Grazie Roberto.
Grazie a te, grazie a voi.
My keys, was it with you or were you with me? Yes, my suit is tight and the light shines bright on me. It's Friday night in the club, celebrating that I'm me. I don't know where I ended up last night. I don't know why I can't find a light. I don't know where I left my keys. Was it with you or were you with me? I saw you in the corner.
Damn.
I saw you twice. It's the liquor that's watching you straight from my eyes. Nice and slow, I'll come over to you. Tell you all the things that you wanna hear from me too. You got all the right tools, I'm the one that's lost here. You say you spend the day on the beach and we can just play. I'm sure you're really nice, but I can't remember your name. And I kinda hate myself for even
place. I don't know where I ended up last night. I don't know why I can't find the light. I don't know where I left my keys. Was it with you or were you with me?
I'm so sick of this, it's ridiculous. Think my wrist about to give in. It's pretty imminent, walls closing in, space limited. Anything to fill this hole of emptiness. Now I'm onto this, way to cultivate a fake confidence. Now it's swing again, drop a clonopin. I just wanna know the stress is gonna end. Love the way she make me say ah again. Though it's not a mental, I'm honoring. Fly away and stop and then I start again. Steady nodding man, I'm a goner. If I don't find what I be searching all up in, all the bottles and pretty models in, just a way to leave and step up out of me. Drink or smoke or needle in the artery. Tell my honesty and my modesty disappear while I am on this odyssey. All I wanna do is see it clear, trying to get to anywhere but here.
I don't know where I ended up last night. I don't know why I can't find the light. I don't know where I left my keys. Was it with you or were you with me? See, I am not wearing the clothes that I left with. This is not the bed I made for breakfast. I don't know.
E rientriamo in diretta dopo questo bellissimo pezzo, devo dire. Devo dire, mi è piaciuto molto questo, anche se con il libro di cui parleremo, sai, io subito avrei messo, capito, perché sono più mainstream del DJ, avrei messo subito I follow you. Vabbè, dai. Baby. Perché? Perché il libro.
Io non vuole commentare pure. No.
C'è allora, cinematografica.
No, io ho innanzitutto un immaginario molto più mainstream del vostro. Comunque, torniamo a noi, al libro di cui parleremo. E faremo una discussione aperta su questo libro,
sì,
che è Ti seguo di Sheena Patel, che è appunto questa autrice britannica di origini indiane che vive a Londra e che fa parte poi anche fa parte di un collettivo molto
Four
interessante.
Brown Girls Who Write,
esatto, e si occupa di cinema nella vita, scrive sceneggiature, si occupa un po' di produzione eccetera, e questo è il suo primo romanzo, quindi è il suo esordio, ed è, devo dire, un esordio particolare in tutti i sensi, no? Innanzitutto è una voce narrante in prima persona, è una voce narrante in prima persona che non ha nome. I personaggi che stanno intorno a lei, soprattutto quelli diciamo a cui lei si rivolge, sono senza nome, sono pochissimi i nomi diciamo che lei in qualche modo indica nel libro, ma i due protagonisti del libro, cioè le persone a cui in qualche modo Ti seguo è dedicato, sono, e così come lei diciamo li definisce, l'uomo con cui voglio stare e la donna per cui sono ossessionata. E lei, diciamo così, adesso appunto iniziamo a parlare con i miei colleghi di redazione, perché lei inizia proprio il libro dicendo: la donna che mi ossessiona va a letto con l'uomo con cui io voglio stare, no? Che è una di quelle, diciamo così, una di quelle dichiarazioni interessanti nella vita, insomma, una di quelle dichiarazioni che poi alla fine un po' la vita te la rovinano anche. Però questo libro, che ovviamente un po' è un libro sull'amore, sulle ossessioni, sulle relazioni, chiamiamole tossiche, in realtà non è solo questo. In realtà questo libro affronta tantissimi temi, tantissimi argomenti, anche molto diversi fra di loro, anche molto interessanti. Le differenze di classe sicuramente sono fra le più, insomma, è uno dei temi più importanti del libro. La questione razziale è una delle questioni più importanti del libro. C'è anche moltissimo, diciamo così, di arte, o quello che si considera arte, diciamo così, oggi. E poi soprattutto, ovviamente, c'è il mondo dei social. E quindi passerei un po' la palla al mio collega e comincerei proprio a parlare un po' di questi altri temi prima poi di arrivare all'ossessione amorosa.
Allora, in realtà praticamente già è stato detto tutto e quindi già vi consigliamo da questo momento di andarvelo a cercare e a leggere se siete intenzionati o intenzionate ad affrontare già solamente i due temi principali che riguardano il romanzo che è stato poc'anzi presentato. Allora, io inizierei dicendo che il titolo iniziale, il titolo originario di questo libro è I'm a Fan, cioè io sono una fan, che è stato tradotto in italiano da cambiato in italiano dalla casa editrice Atlantide Edizioni in Io ti seguo. È un libro molto incentrato sul fandom, intesa come attività di chi è fan di qualcuno sui social network, fan in vario modo, non solo delle persone famose, ma in generale all'interno delle relazioni. E uno dei temi, appunto, che vengono fuori, a parte ci sono una marea di screenshot di profili social, controlli sugli ultimi accessi fatti su WhatsApp, spunte blu, aggiornamenti di status, e quindi c'è una vera e propria ossessione sull'uso dei social network visti in prima persona, o comunque da questo flusso di coscienza costante da parte della voce narrante. Ed è
ma ti posso interrompere?
Certo.
Ma ci sono proprio che li vedi graficamente?
No, lei è bravissima nel raccontarli, però lei è veramente molto brava nel raccontarli e è un flusso di coscienza poi mescolato anche a poesia, diario, frammento critico, cioè veramente un sacco di roba.
Ed è molto interessante questa cosa, sì. Cioè il fatto che non venga in realtà graficamente reso, ma narrativamente raccontato. Sì. Rende questo romanzo molto contemporaneo e moderno, molto. Perché diciamo la resa grafica dello screenshot avrebbe immediatamente, a mio parere, fatto allontanare, sì, dalla narrazione.
Sarebbe stato una scorciatoia, invece è proprio un flusso di coscienza costante ed è una parte, secondo me, centrale proprio nell'immersione che abbiamo nell'ossessione della voce narrante nel raccontare quello che fa tutti i giorni. Cioè lei dice: io mi sveglio la mattina e la prima cosa che faccio, la prima persona che vedo non è la persona con cui dormo, ma tutti quelli che io seguo durante il giorno. E questo già è un aspetto interessante. E parla, come dicevamo prima, principalmente delle relazioni anche di potere all'interno di coppie o amicizie o conoscenze mediate dai social o decise dai social network. E all'interno di queste, però, poi appunto lei sviluppa una marea di altre cose, e quindi relazioni possibilmente anche tossiche, ma non c'è mai, almeno dal mio punto di vista, una delle cose che mi ha fatto apprezzare particolarmente questo libro, non c'è mai una vittima, perché quello che lei subisce da quest'uomo che lei segue costantemente, poi lei lo replica all'interno della sua relazione col suo uomo, che non è la stessa persona, e fa la stessa identica cosa. Quindi lei è vittima dell'uomo che segue, dal quale è ossessionata, ma è anche carnefice della persona che gli dorme accanto tutte le notti. E quindi è un continuo vortice all'interno di relazioni e di potere all'interno delle relazioni, che non vede mai una vittima, tant'è vero che lei stessa, che è vittima dell'uomo di cui sopra, che poi è bianco, bellissimo, seguitissimo dalle persone che contano, e lei descrive tutto quello che lui fa e tutto quello che la donna dalla quale è ossessionata fa. Descrive precisamente quello che fa, lei sa perfettamente, lei potrebbe descrivere, lo dice anche lei, il colore della sua merda, perché lei vede tutto il giorno quello che lei mangia, lei, la persona che sta seguendo in quel momento, e lei replica queste dinamiche all'interno poi della sua coppia, e quindi anche lei diventa carnefice a sua volta. E in questo senso, secondo me, un aspetto interessante è proprio questo, cioè non sta raccontando da vittima, ma parla proprio di carnefice, e una delle armi che lei usa contro la persona che segue e l'uomo che vorrebbe avere è per esempio uno screenshot. Quindi non è solamente vittima, ma è altrettanto carnefice del suo carnefice.
Sì, sì, sono assolutamente d'accordo. La voce narrante non è per niente una voce di una vittima, che diciamo di una vittima di una situazione. È sicuramente una persona che non riesce a ottenere quello che vuole. E non riuscendo a ottenere quello che vuole, usa tutti gli strumenti a lei possibili. Uno degli strumenti, ovviamente, che sono, diciamo così, a lei più vicini è quello che noi chiameremmo in situazioni analoghe e più faticose lo stalking, cioè seguire incessantemente tutto quello che l'uomo con cui vuole stare fa, farsi trovare nei posti dove lui fa, diciamo così, la sua vita pubblica, quindi farsi trovare nei posti dove lui fa gli eventi e soprattutto iniziare anche in qualche modo ad avvicinare la donna da cui lei è ossessionata, perché è la donna con cui il suo uomo scopa, e evidentemente scopa meglio che con lei, visto che l'ha, diciamo così, lasciata, o quantomeno ha smesso di scopare con lei per iniziare una relazione con quest'altra donna che è molto diversa da lei. Innanzitutto è una donna bianca, ricca, quella che noi chiameremmo oggi un influencer, quindi una persona che ha tantissimi follower che la adorano e che riempiono i suoi post di commenti su quanto è brava, su quanto è bella, su quanto è importante tutto quello che lei fa, tutto quello che lei segue, perché ovviamente essendo una donna alto borghese mediamente illuminata, ovviamente tutto quello che fa è super green, bio, improntato verso, diciamo così, il progresso e l'equa distribuzione delle ricchezze, non rendendosi conto mai, e questo la voce narrante lo dice in maniera molto chiara, non rendendosi conto mai che quello che lei pubblicizza, quello che lei fa, il suo self branding, diciamo così, su Instagram, in realtà è fatto sulla pelle, in tutti i sensi, di altre persone che sono state espropriate da luoghi, diciamo agricolture di altri paesi. E fa un esempio che è molto calzante e a me ha fatto anche molto ridere. Questa donna altolocata è una che si occupa tantissimo di verde, di agricoltura e di ricette, e fa cose molto buone da mangiare, e che in realtà ovviamente tutti dicono quanto è buono, quanto sei brava a cucinare, ma appunto la nostra voce narrante spiega e sottolinea quanto quella ricetta non ha nulla di originale, ma è ovviamente il frutto della cultura di altri paesi. Quindi lei in qualche modo, anzi lo esplicita proprio, esplicita quella che è l'appropriazione culturale. Ovvio che l'approccio che ha la voce narrante, e quindi in questo caso l'autrice Sheena Patel, è un approccio totalmente intersezionale, no? È un approccio sul fatto che lei, la voce narrante, è una donna nera, quindi non bianca, che è di una classe sociale completamente diversa dall'uomo con cui vuole stare e dalla donna, diciamo, da cui lei è ossessionata. Sa che il suo ruolo nel mondo è assolutamente legato e marginale rispetto al successo di queste due persone, e pensa anche di poter eventualmente scalare, diciamo così, una classe sociale stando vicino a queste persone. In questo lei è molto chiara, molto netta, anche molto onesta.
Io direi che possiamo andare un attimo con un momento musicale e poi continuiamo con Ti Seguo.
She'll make you breakfast, she'll make you toast, but she don't use butter, and she don't use cheese, she don't use jelly or any of these. She uses Vaseline. But when he's at home, man, and he blows his nose, he don't use tissues or a sleeve. He don't use napkins or any of these. Changing the color of her hair, but she don't use nothing that you buy at the store. She likes her hair to be real orange. She's tangerines.
Eccoci qua, torniamo in diretta, sono le 20:48, abbiamo fatto una piccola pausa musicale dove abbiamo anche mangiato una cosa buonissima e per questo vogliamo ringraziare un'ascoltatrice speciale che ci ha mandato un regalo e sì, quindi lei sa.
Non so se sentite.
Sì, lei, diciamo che è veramente una cosa deliziosa e ci è piaciuta tanto.
Ci stiamo leccando i baffi.
Esatto. E,
Ma torniamo.
Esatto.
Torniamo a Ti seguo di Shina Patel.
Torniamo a Ti seguo. Evito di fare link con, diciamo, ci stiamo leccando i baffi con il libro, però diciamo, eviterò
Ecco.
Però
no,
il...
allora, c'ho una citazione.
Vai.
Che potrebbe aprire poi a un'ulteriore discussione. A un certo punto la narratrice dice: l'uomo con cui voglio stare è il papà nella sua vita lavorativa che popola di uomini, ma è il bambino nelle sue relazioni intime con le donne.
Sì, a parte che è una definizione, penso, di un sacco di uomini.
Game, set e match.
Sì, proprio la definizione di un sacco di uomini, cioè il fatto che comunque appunto soprattutto uomini di successo che in qualche modo hanno una schiera di che sono un esempio, che sono diciamo un esempio per tante persone e poi in realtà nella vita privata si comportano in tutt'altro modo. In questo caso specifico l'uomo con cui la narratrice vuole stare non solo è un uomo di successo, ma è un uomo anche che viene considerato super aperto, uno che viene invitato nei panel femministi, anzi viene di solito è l'unico uomo invitato nei panel femministi e quindi la narratrice ovviamente si stupisce del fatto che come fanno, lei dice, a non rendersi conto che quella lì è una maschera, che poi lui nella vita privata si comporta in tutt'altro modo e ha bisogno invece di questo harem di attenzioni, perché poi è questo che fa quest'uomo, no? Ha una schiera di donne a cui lui dà un briciolo di attenzione per una, per poterle tenere là, no? Questo è un po' quello che accade.
Sì,
alla nostra narratrice
è interessante anche il fatto che come le descrive lei non descrive delle relazioni, nel modo in cui lo rende sono vere e proprie transazioni.
Sì, esatto.
E quindi tutta la manipolazione che lei riesce a descrivere sempre sullo sfondo di social network ci sono pochi incontri dal vivo, alla fine è tutto giocato su quello che lei vede e tutto quello che lei cerca di provocare per poi rivederselo sul suo social network, sul suo feed e sull'algoritmo che frequenta, diciamo, e che cerca di stimolare in qualche modo. Ma appunto lei spesso capisce che rinuncia a parti di sé per vedere quello che succede poi sui social network che lui gli ridà, le ridà. Interessante poi, secondo me, e non è un punto in meno, ma anzi, è tutto il discorso che lei fa sulla questione razziale. Lei è una ragazza di seconda generazione, lei, la narratrice, è una ragazza di seconda generazione di origine indiana e ci sono molte critiche, secondo me molto interessanti e molto a volte anche violente, ma proprio nel modo in cui lei si esprime, in cui parla apertamente di tutto ciò che riguarda proprio il suo modo di appartenere alla seconda generazione, di rivendicarsela e di come viene le questioni delle seconde generazioni vengano usate dalle stesse seconde generazioni per avere una voce anche quando probabilmente non ce ne sarebbe bisogno, e quindi per attirare attenzione tutti i meccanismi visti dall'interno che vengono messi in atto da chi fa parte delle seconde generazioni per attirare attenzioni. E quindi è tutto un discorso sull'autorealizzazione delle seconde generazioni, di come lei lo vede dall'interno. E lei per esempio dice: facciamo sculture, dirigiamo film, scriviamo commedie, romanzi, memoir, poesie sul fatto di non avere una casa, di cercare una casa, di vivere tra due tipi di casa, sul cos'è casa, su quanto ci sentiamo tutti male, sulle relazioni mistiche che interpretiamo con i bianchi, ci facciamo ulteriormente del male inscenando la nostra alterità, diventiamo altri di noi stessi, da noi stessi, per avere like, per essere ricondivisi e avere approvazione. Questo secondo me è un punto molto interessante sul suo punto di vista e di come sia tutto molto chiaro. È tutto molto onesto.
Sì, infatti appunto è buffo, ma anche penso significativo che abbiamo letto il libro in due momenti diversi, ma abbiamo segnalato lo stesso punto. Io questo era un punto che avevo segnalato come punto fondamentale del libro, che in qualche modo dava il senso alla narrazione di Ti seguo, di Io ti seguo, perché appunto accanto alla storia di un'ossessione amorosa c'è, come abbiamo detto all'inizio, tanto altro, e c'è anche appunto il posizionamento in questo caso della scrittrice più che della narratrice, perché è evidente che sta parlando anche di se stessa e della sua comunità, e di come la sua comunità, quando si trova ad avere a che fare con l'arte, si confronta con un sistema che in teoria è un sistema che non l'aveva prevista. Lei lo dice, no, questo sistema non ci aveva previsto, però noi adesso in questo sistema ci stiamo e lo usiamo, però non ci rendiamo conto che il modo in cui lo stiamo usando non è altro che una nuova, in qualche modo,
riproposizione
colonialista, no? Noi ci in qualche modo posizioniamo come l'alterità, il centro è sempre quella bianchezza che lei a un certo punto nel libro dice che questa bianchezza in realtà non esiste, no? Cioè la bianchezza non esiste, esiste soltanto quando c'è qualcosa accanto di non bianco, e questa alterità loro la rappresentano sui social. Questa roba qui è, a mio parere, la parte più bella, interessante e forte di questo libro, perché ovviamente ti costringe a riflettere. Ti costringe a riflettere anche proprio all'interno di una di un percorso, no? di apertura, di studi, di voglia anche di comprendere meglio il mondo che sta cambiando, e fatto in questo modo, fatto con un romanzo che poi è un romanzo che si legge benissimo, ovviamente ti aiuta a far passare argomenti anche così complessi come la possibilità di non essere esattamente onesti quando si sta sui social.
Ognuno di noi è complice quando una voce viene ferita da una persona che abbiamo messa sul piedistallo, trasformandola in un totem. Ogni singolo fan. Ecco, lei secondo me in questo discorso del fandom e in questa rappresentazione che fa delle relazioni in chiave fandom, qui secondo me ha tutta un apre a tante possibili anche narrazioni che potrebbero essere fatte sulle relazioni che ci sono sui social, e sinceramente a oggi io ne sto vedendo pochi di libri fatti così, in questo modo, su questi temi ovviamente, e fatti da ragazze, perché comunque lei è molto giovane e è considerata uno dei primi 10 libri dell'anno dai giornali inglesi, e tanto è vero appunto che è stato portato in Italia praticamente da subito, perché ha fatto subito un gran successo, ha fatto lo stesso successo in Germania. E è un romanzo d'esordio, poi questo.
A me poi quello che fa sempre pensare, e soprattutto mi ha fatto riflettere negli ultimi mesi, soprattutto perché ne sono usciti tanti adesso di libri di questo, cioè mi fa riflettere il fatto che le donne, diciamo, di questa generazione, no? Dai 30 ai 40, hanno affrontano senza nessun tipo di timore, senza nessun tipo di remora, il desiderio e la questione, diciamo, amorosa, ossessiva, tossica, senza nessun tipo di problema, anche in qualche modo esponendo tutte le contraddizioni che questo desiderio può mettere in campo. Una cosa, e questa, diciamo così, mi rivolgo ai miei due colleghi e vorrei che rispondessero entrambi, che invece vedo meno, diciamo così, nella parte invece degli scrittori uomini, cioè come se le donne si sentissero incredibilmente più libere a essere scorrette, mentre gli uomini li vedo un po' più spaventati da questo punto di vista.
Beh, prima di mandare la nostra traccia musicale, direi perché noi uomini abbiamo il desiderio di essere come tutti.
Vabbè, dai. Allora, no, non parliamo neanche del libro successivo, io sono soddisfatto così.
Comunque dai, non avete risposto perché avete paura di rispondere, però.
Nessuna paura. No, probabilmente c'è un mercato editoriale che chiede quella voce lì che prima non c'era, mentre invece prima avevamo, ora non voglio citare nomi, insomma,
ma infatti però diciamo, infatti Roth, ma infatti diciamo Roth, questi l'hanno fatto. Vedo più difficoltà sulla generazione contemporanea, sì. Diciamo,
ma
così.
Perché adesso probabilmente sì, è il desiderio di essere come tutti. Mandiamo la musica, dai.
Mandiamo la musica.
Sì, sì, dai, viene molto meglio secondo me.
Ma stiamo chiudendo la nostra conversazione e poi andiamo ad altro?
Ma sì, ma perché io se stiamo direi chiudendo, che possiamo allora chiudere con citando il libro.
Citando
abbiamo
il libro e dando anche le, diciamo, dei consigli. Io vorrei chiedere a questo punto i vostri consigli di lettura, scusate.
I nostri consigli di lettura?
Certo.
Così, a tradimento.
A tradimento.
Beh, però questa non era prevista, scusate, un momento di silenzio per questo momento non previsto.
No, vabbè, in questo caso io come consiglio di lettura, da non lettore di questo libro, ma ascoltatore di quello che avete raccontato voi, io consiglierei un po' di romanzi di Whitehead. Perché comunque, sì, secondo me, sì, per avere una voce non bianca degli ultimi anni che è andato a indagare sia il passato che il distopico, che il contemporaneo, si direi Colson Whitehead.
Io invece dico Irene Graziosi e ho Il profilo dell'altra, mi sembra, è uscito da poco, copertina rosa con uno specchio, e anche questo, diciamo, da un altro punto di vista, però si inserisce all'interno di questa narrazione, e poi non c'entra assolutamente niente, ma Le ferrovie del Messico, così.
Però a questo punto mi aggiungo
Corriere del Messico, che ha vinto un premio grosso.
Mi aggiungo con Jennifer Egan, The Black Box, che appunto era forse una delle prime narrazioni bianche, che però ha ragionato sul multimediale, sul social.
Ma sentite qui che consigli che vi dà, ragazzi, tabula rasa.
Così, così. Tutto gratis, guarda. Poi
tutto, gratis,
tutto gratis.
Tutto gratis. E torniamo in diretta, sono le 21.02, siamo puntualissimi qui a Tabula Rasa e intanto vorrei dare il benvenuto alla nostra ospite che è la professoressa Silvia Romani. E ci sente Silvia?
Sì, vi sento, ciao a tutti.
Salve, buonasera, buonasera, grazie di essere, buonasera, grazie di essere qui con noi a Tabula Rasa. Siamo molto molto contenti insomma di averla qui con noi e soprattutto di parlare di insomma del suo ultimo libro, di Saffo, la ragazza di Lesbo, che è un libro che ho amato molto e quindi sono molto anche contenta di parlarne. E faccio una piccolissima diciamo introduzione al nostro discorso. E intanto appunto Silvia Romani è una professoressa di storia delle religioni e mitologia, giusto, alla Statale di Milano, giusto? Mi corregge?
Esattamente.
Perfetto.
Esattamente.
E si è occupata tanto ovviamente di miti greci e di storia e di storia delle religioni, e fino a che appunto è arrivata a scrivere uno strano libro, no? Possiamo identificarlo come uno strano libro, perché è sicuramente un saggio, nel senso che ovviamente sta all'interno, diciamo così, della non fiction, ma sta anche tanto all'interno della fiction, perché ovviamente è un ibrido che racconta e omaggia la figura di Saffo, di una delle poete più famose e importanti insomma della nostra classicità, e lo fa però prendendo a prestito i ricordi, i volti, le parole di tanti scrittori e scrittrici che l'hanno in qualche modo omaggiata negli anni, ma non solo scrittori e scrittrici, anche musicisti, scultori, artisti in generale, perché Lesbo, perché Saffo, poi ho fatto un lapsus freudiano, perché poi io penso che il protagonista tantissimo di questo libro sia Lesbo in realtà, ma perché Saffo è sicuramente una donna che ha ispirato, no, l'arte per tantissimi anni, tanto che viene considerata un po' una musa mortale, no? Era Platone che diceva che fosse una musa mortale,
la decima musa,
mm-hmm. Esatto. Per iniziare appunto il nostro discorso, il nostro dialogo su Saffo, volevo iniziare dicendole una cosa, non so se lei ha letto o comunque sa sicuramente dell'uscita di questo libro di Paolo Giordano che si intitola Tasmania, che è un libro, esatto, che è un libro molto bello e molto veramente un libro che racconta tantissimo della contemporaneità e della complessità del reale, del contemporaneo. E però perché si intitola Tasmania? Si intitola Tasmania perché la Tasmania un po' viene considerata nel libro un luogo di salvezza, no? Si dice che durante un'apocalisse, una possibile apocalisse, un disastro naturale, lo scienziato protagonista del libro di Paolo Giordano dice che uno dei posti migliori dove potersi rifugiare è proprio la Tasmania. Che perché? Perché è un'isola, quindi insomma si protegge dal mare, è molto lontana dagli altri continenti, quindi da possibili attacchi, c'è molta acqua e quindi sicuramente c'è una possibilità di sopravvivenza. E io le chiedo, perché Tasmania è legata al nostro discorso su Saffo? Quindi faccio iniziare a lei praticamente l'incipit del suo libro.
Allora, Tasmania è sicuramente in qualche modo collegato alla ragazza di Lesbo, perché individua un elemento fondamentale, cioè l'idea dello spazio, del paesaggio, del luogo in cui nascono e avvengono le cose, crescono le persone, come uno spazio che prima di tutto è uno spazio simbolico, uno spazio immaginario, uno spazio dell'anima. E l'isola non è semplicemente, ha perfettamente ragione lei, uno dei grandi protagonisti del mio libro è proprio l'isola, è l'isola di Lesbo. L'isola non è semplicemente il luogo dove nasce Saffo e non solo lei peraltro, ma è a tutti gli effetti un protagonista, è un personaggio di questa storia così ampia, e contemporaneamente è uno spazio reale, è uno spazio immaginario, uno spazio sognato, uno spazio, un approdo, un onirico quasi. D'altro canto, proprio l'idea che l'isola rappresenti uno spazio dell'anima, no? Uno spazio interiore è un'idea antichissima di cui si sono appropriati gli scrittori dagli esordi della cultura occidentale fino a Paolo Giordano, ecco. fino alla contemporaneità.
E per, appunto, continuando proprio su questo, la prossima domanda che le faccio è proprio rispetto alla nostra poeta e l'isola. Lei appunto ha studiato tanto la figura di Saffo, e come dice giustamente nel libro, non è facile ripercorrere la biografia, no, di Saffo, perché è rimasto pochissimo, no? Ci sono rimasti dei frammenti dei suoi scritti, e sappiamo di lei alcune cose che sono raccontate da altri o altre che l'hanno conosciuta, più che altro altri. E ovviamente il mito si confonde con la storia, no? E in questo il libro è bellissimo, cioè il modo in cui Silvia Romani gestisce il confine, l'abilissimo che c'è fra la storia e il mito, per me è una delle cose più affascinanti di Saffo, la ragazza di Lesbo. E io le volevo chiedere, rispetto all'idea che si è fatta, quanto l'essere vissuta in un'isola molto, diciamo così, lontana dalla storia con la S maiuscola, ha influito l'arte poetica di Saffo, così in qualche modo orientata all'amore, alle relazioni, allo sconquasso del corpo, come a un certo punto viene detto appunto nei suoi versi?
La misura, diciamo, di questa, dell'influsso, dell'influenza, è veramente difficile da stabilire. Quello che è sicuro, io credo, è che Saffo, forse non solo lei, ma in particolare lei, componesse, creasse, inventasse la sua poesia con lo sguardo rivolto verso le coste turche, verso la Turchia, e non come spazio reale, come spazio storico, ma come quell'ibrido fra storia e mito che è stata la guerra di Troia, che è come una grande ombra, ha influenzato moltissimo la poesia di Saffo. Secondo me l'ha influenzata al punto da farne, come dire, in qualche modo da spingerla a immaginare come una piccola grande rivoluzione intima, ma che di fatto una grande rivoluzione, e quindi farsi venire in mente, nel cuore, nei versi, un'idea di epica, di viaggio, di modo di stare al mondo, alternativa a quella della guerra. Quando nel frammento famosissimo, no, che noi chiamiamo convenzionalmente la cosa più bella, lei dice, c'è chi dice che un esercito di fanti, una torba di cavalieri, una discesa di navi sia la cosa più bella, io dico ciò che si ama. Ecco, lei sta pensando a quanto invece altri probabilmente hanno immaginato che la guerra fosse la cosa più bella, e questi altri sono quelli che hanno combattuto a Troia, con ogni probabilità, ma non solo, gli abitanti di Lesbo che guardavano a questo mondo come al passato illustre da cui tutti dovevano imparare, mentre per lei dice no, lei si distanzia, forse grazie al fatto proprio di essere donna isolana, donna che può mettere il mare tra sé e la guerra, e lei ha iniziato a parlare d'amore, e non l'ha fatto al femminile, in fondo, per quanto noi possiamo dire di cosa doveva essere la femminilità fra il VII e il VI secolo avanti Cristo, cioè l'ha fatto proprio immaginando l'amore, l'espressione dei sentimenti come quasi un'arma alternativa per interpretare la realtà, e dando grande respiro nei frammenti che ci sono sopravvissuti alle figure di quella guerra, alle figure che fino a poco prima erano state, in particolare Elena, erano state assolutamente criticate. Elena viene considerata dagli antichi la distruttrice di eserciti, e invece per Saffo diventa la grande viaggiatrice, la donna che sa amare, che sa lasciare tutto per amore.
Sì, infatti è un'altra delle cose che apprezzo e che ho apprezzato tantissimo nella narrazione, è proprio in qualche modo un ribaltamento di quello che abbiamo sempre letto e studiato sulla classicità. E adesso ci prendiamo una piccola pausa di musicale, ma torneremo prestissimo a parlare di Saffo, la ragazza di Lesmo. Torniamo dolcemente in diretta, stiamo parlando con Silvia Romani di Saffo, la ragazza di Lesbo, e quindi adesso parliamo, diciamo, di come, come ho detto prima, questo libro ci aiuta un po' a ribaltare la prospettiva. E quindi adesso volevo affrontare con la professoressa Romani proprio un ribaltamento della prospettiva, o quantomeno l'idea che poi, diciamo così, del mito di Saffo si è fatto nel corso dei secoli. E come ha detto giustamente Silvia Romani all'inizio, Saffo cantava l'amore per tutte e tutti, universale. Sappiamo che si è suicidata, il mito vuole che si suicida per amore di Faone, quindi per un ragazzo molto più giovane di lei, di questo diciamo torneremo dopo, ma quello che volevo affrontare appunto con Silvia Romani è proprio invece il mito diciamo dell'idea dell'omosessualità di Saffo e dell'idea che si è fatta, diciamo così, rispetto anche all'utilizzo delle parole saffico e della parola appunto lesbica da Lesbo nel corso dei secoli. Da che cosa in qualche modo è scaturito questa interpretazione della vita di Saffo insieme alle ragazze che facevano parte di questa scuola elitaria dove venivano preparate poi in realtà al matrimonio con degli uomini? E quindi da che cosa un po' proviene questa immagine di Saffo che ama le donne e come probabilmente forse le amava, ma non solo?
Allora, c'è questa frase un po' iperbolica di Lawrence Dyer, che è quello del quartetto di Alessandria, il fratello di la mia famiglia altri animali, in cui Darrell scrive una guida delle isole della Grecia e ad un certo punto dice è tutta colpa del monoteismo, è tutta colpa del monoteismo il momento in cui, diciamo, dobbiamo attribuire al monoteismo, ovviamente di impronta cristiana, il momento in cui Saffo ha dovuto rinunciare all'amore libero per le sue compagne ed è diventata invece rigorosamente, rigidamente eterosessuale, e la sua presunta omosessualità è diventata oggetto di critica. In realtà a me, devo dire, Dare piace sempre moltissimo, mi piace soprattutto quando è iperbolico, ma in realtà in questo lui non ha ragione, perché il responsabile principale qui è Ovidio, probabilmente. È Ovidio che nella lettera che ha accolta in questa raccolta ampia di finte lettere scritte dalle eroine ai propri amanti, ai propri amati, ecco, qui compare Saffo che esplicitamente ad un certo punto dice: basta, rinuncio all'amore per le mie compagne, da ora in poi amerò solo gli uomini. E da lì nei secoli è stato tutto un inseguirsi di rivolgimenti e capovolgimenti. Saffo è stata l'emblema dell'omosessualità, poi è diventata l'emblema dell'eterosessualità, poi è diventata una donna di facili costumi, poi ancora e di nuovo il clima è cambiato. Non ha aiutato, o forse ha aiutato molto, non lo saprei dire, il fatto che Saffo in questa mancanza quasi totale di dettagli della sua autobiografia, Saffo è diventata da subito una leggenda, e di una leggenda si fa spesso quel che si vuole. Addirittura per gli antichi la parola lesbico, lesbica, che per noi è così legata a una certa, è un marchio in qualche modo, per gli antichi era una forma di piacere o di rapporto erotico molto libero, di cui sarebbero state protagoniste le ragazze di Lesbo, considerate particolarmente anche facili e inclini a rapporti porco consoni, alla morale un po' tradizionale, no, della società greca. Ma poi ad un certo punto lesbico è diventato invece una, non solo un aggettivo, ma una dimensione, una categoria di cui andare in cerca. Ci sono dei viaggiatori ottocenteschi, non solo, che vanno a Lesbo e proprio interrogano gli abitanti chiedendo loro: ma c'è qualcuno di voi che è ancora lesbico come Saffo, no? Quindi è tutto molto complicato. Ovviamente lo è pochissimo se si guarda l'antichità e si scopre banalmente un dato che effettivamente chi fa il mio mestiere conosce anche fin troppo bene ormai, però non è forse così scontato, cioè il fatto che la scelta che nell'antichità, perlomeno l'antichità di cui Saffo è protagonista, l'inclinazione sessuale non è una scelta, non è una scelta fatta a priori, ma è una condizione, spesso una condizione non solo dei corpi ma anche dell'anima, che appartiene a momenti della vita diverse, a condizioni diverse, a età diverse. Quindi Saffo, che pure non parla del rapporto erotico con le sue compagne, nei frammenti perlomeno che ci sono sopravvissuti, chissà con tutto quello che abbiamo perso, però non ne parla esplicitamente, ma forse non ne parla esplicitamente perché non ne ha mai avuto bisogno, ecco, sì, esatto, di parlarne esplicitamente.
Ma infatti l'idea appunto poi che ci si fa leggendo questo libro è di una figura veramente polimorfa, che è stata poi utilizzata, no, nel corso dei secoli.
Sì, assolutamente.
Esatto, nel corso dei secoli.
È una bandiera.
Ovviamente noi siamo affezionatissime, diciamo così, alla Saffo che ama le compagne, e quindi noi ce la teniamo così, che ci piace un sacco.
No, ma lei sicuramente amava le sue compagne, ecco, questo ci tengo,
esatto,
a sottolineare.
Esatto.
Le amava di certo, e le amava profondamente anche.
Andando verso, diciamo, la fine della nostra chiacchiera, questa donna appunto così in qualche modo piena di talenti, forte, ribelle, una che guarda negli occhi gli uomini, che non si sente sottomessa a questi uomini, una che guarda dall'alto in basso anche al CEO, il poeta, diciamo il cantore, insomma, in qualche modo importante di Lesbo insieme a lei non si sente assolutamente meno di lui. Quindi questa donna così forte, in realtà poi finisce, diciamo così, il mito di Saffo, la condanna a una fine in qualche modo un po' cliché rispetto a, diciamo così, le morti, i suicidi per amore che hanno e che caratterizzano, no, tutta la letteratura, in qualche modo anche la letteratura romantica da fine Settecento per tutto l'Ottocento, no? Noi sappiamo che appunto Saffo, si, oltretutto in maniera così bella e scenica, si tuffa da uno scoglio e si butta nel mare e lo fa, diciamo così, in qualche modo perché rifiutata dal suo giovane amore Faone, che è un giovane ragazzo molto bello, anzi non si sa se è bello o se invece gli hanno fatto una specie di incantesimo per renderlo bello agli occhi di Saffo, però sicuramente lei non è più probabilmente una donna giovane e piacente, e forse una donna un po' più anziana, e quindi decide in qualche modo di suicidarsi per lui, così come hanno fatto nella storia tante donne, da appunto tante donne della letteratura, no? Da Anna Karenina, diciamo così, per non parlare di, esatto, no? Per non parlare di Giulietta con Romeo, che fanno più o meno la stessa cosa. E poi mi è venuto in mente anche, perché così iconica, diciamo così, nel mainstream, la Sirenetta di Andersen, che decide anche lei di suicidarsi, diventare spuma, perché poi noi sappiamo che la fine, diciamo, della favola vera di Andersen non è così bella come quella di Disney, e quindi lei decide, esatto, è crudelissima, lei si suicida per diventare schiuma di mare, e questa schiuma di mare, questa spuma di mare torna, no? Torna anche nel mito di Afrodite, torna nel mito di Saffo, e quindi le volevo chiedere una sua opinione rispetto a questo. So che è ovviamente un azzardo, però perché lei pensa che il mito abbia bisogno di un finale che in qualche modo rimette al suo posto Saffo rispetto invece a quello che è stata la sua vita di donna forte e ribelle?
Sì, è davvero una tragica ironia in qualche modo, perché nei frammenti superstiti, per esempio, ci tengo a dirlo, Faone non compare mai, non esiste Faone, non esiste proprio l'amore, per questo che oltretutto, secondo qualche narrazione un po' meno mainstream, addirittura non era nemmeno giovane, ma con un unguento di Afrodite viene trasformato in un bellissimo ragazzo. E ad un certo punto trasformare Saffo in un cliché è tenerla anche, io credo, forse in questo davvero prevale la mia visione, che è personalissima, ma è tenerla sotto controllo. È quello che ha provato a farne per la prima volta Ovidio, sempre in quella lettera famosa che citavo, cioè improvvisamente lei diventa un po' patetica anche, diventa un po' arresa alla vita, e poi si tuffa, ma si tuffa neppure col coraggio vero del suicidio, si tuffa dialogando con amore, con l'aria, con Apollo, il dio della poesia, con cui lei appunto intreccia un dialogo diretto, e chiedendo loro di salvarla, di sostenerla in fondo. Da questo punto di vista io credo che la lettura più bella, più terribile, ma anche più immaginifica, la offra il racconto che le dedica Marguerite Yourcenar in Fuochi. Questo racconto, che si intitola non peraltro Il Saffo del suicidio, descrive Saffo molto rapidamente, perché sarebbe bello che tutti avessimo l'occasione di leggerlo, chi non l'ha fatto. Descrive Saffo, ambienta l'incontro di Saffo e Faone sul Bosforo a Istanbul, e la descrive come una equilibrista non più giovane, davvero un po' patetica, che ad un certo punto, dall'alto di questo soffitto stellato di cartapesta del circo, si lascia cadere in basso, e la Yourcenar è pietatissima, dice come si spiaggia come una medusa. E alla fine quello che Marguerite Yourcenar non le perdona non è la morte, ma è il cliché, è l'essersi arresa a una categoria, come dire, banale, a un modo di morire banale, convenzionale, all'idea di una donna non più giovane che si lascia andare per amore di un barcaiolo da nulla. e credo che questa sia la lettura più terribile, ma anche quella che rende più giustizia, come dire, a un tentativo fatto da da tutta una, non da tutti devo dire, ma da una corrente ininterrotta di scrittori, di artisti dall'antichità, di Ovidio sostanzialmente fino alla contemporaneità, che hanno provato a fare di lei qualcosa di profondamente diverso da quello che certamente era nella Lesbo della, tra il VII e il VI secolo avanti Cristo.
Beh, grazie, è stato veramente un bellissimo modo di ricordare Saffo, di ricordare insomma questa poeta qui. Ancora guardiamo dopo oltre 2600 anni. E per chiudere la nostra intervista, ho bisogno che lei mi dica un consiglio di lettura, che è un po' la nostra, diciamo così, domanda di rito. Quindi un libro che sta leggendo in questo momento o che ci vuole consigliare.
Caspita, devo dire la verità, mi avete un po'...
Abbiamo preso di sorpresa.
Dice, no, spoilerato, perché volevo dirvi Tasmania.
Ah, ecco! Va bene, però, quindi dato che... Ma va benissimo come consiglio di lettura Tasmania, direi che è perfetto, va benissimo, va benissimo.
Benissimo, benissimo.
Quindi Tasmania di Paolo Giordano e Naudi, esatto, e salutiamo la professoressa Silvia Romani, invito tutte e tutti quelle che ci stanno ascoltando a comprare, se non l'avete fatto, a leggere Saffo, La ragazza di Lesbo, e Naudi appunto, è un libro pieno di cose belle, anche pieno di aneddoti, così vi ricordo, anzi vi dico così nel finale, anche soltanto per leggere Che fine fa la testa di Orfeo, un aneddoto di cui sono impazzita, poi ovviamente non ne abbiamo parlato, ma io sono impazzita per la testa di Orfeo, adesso bene, io parlerò solo della testa di Orfeo. E quindi grazie Silvia Romani, è stato
grazie a voi, grazie
un
a voi.
Piacere, buona serata.
Buona serata a tutti.
So damn fine, you give me such an appetite, and I need your loving every night. Love gets sweeter every day, your love gets sweeter every day, your love gets sweeter every day, your love gets sweeter every day. Wanna go head over heels by you, yeah. When you whisper in my ear, what I say is how I feel for you, yeah. Love gets sweeter every day. Love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Sweet 16, I wanted you to make you my queen. Then until the day you were, you're the loving girl that's taking my hand.
Ma siete pronti a festeggiare l'arrivo di domani? Così, ve lo chiedo così. Perché oggi è il 15. Domani ci sono due importanti appuntamenti da festeggiare, insomma.
Che
domani
succede?
Perché adesso c'è tutta questa cosa social che bisogna ricordare sia i morti che i vivi, le date, quindi c'è Bianciardi domani 100 anni e poi c'è Tondelli, e quindi c'è la nascita di Tondelli, no, la nascita di Bianciardi e la morte di Tondelli, tutte e due insieme. Non abbiamo detto niente di questi due autori, ma perché è domani, quindi non ci interessa granché, succede domani
e li ricorderemo in una prossima puntata.
Sarebbe troppo prima, ma chi se ne frega pure, insomma.
Forse l'abbiamo anche già fatto,
l'abbiamo fatto con un libro uscito qualche tempo fa per Giulio Perrone editore, l'autrice
a Milano di Gaia Manzini,
esatto.
Invece Tondelli mi sa non ne abbiamo mai parlato, ma io ne parlerò volentieri in futuro,
ma
di Tondelli.
Sui social no, bisogna parlarne sui social di Tondelli, scusate ragazzi,
no sui
social, perché fa tanto bene parlare dei social sui social di Tondelli, cioè,
sì,
se,
fa bene.
Se dici Tondelli sui social sei qualcuno, se no sei nessuno, insomma. Quindi, sì, fa figo parlare di Tondelli sui social.
Va
detto
bene,
questo, sono le 21:31.
Esatto.
È l'ultimo, insomma, vi salutiamo qui da Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo i libri? che sì. abbiamo presentato.
Allora, abbiamo parlato con Roberto Carvelli di dei segni dell'acqua, sull'acqua, di Editore, 17,90 euro per 176 pagine.
Abbiamo poi parlato di Tiseco, di Scina Patella, Atlantide Edizioni, 233 pagine, 17,50 euro.
E infine abbiamo parlato di Saffo, La ragazza di Lesbo, Einaudi, non mi ricordo assolutamente le pagine.
208 pagine, cioè 18,50 euro.
Perfetto, per fortuna ci sono
la scrittrice era Silvia Romani, che ringraziamo insieme a Roberto Carvelli per essere stati e state con noi. Niente, è finita. Sono le 21:32, grazie a tutte e a tutti, a giovedì prossimo, buona serata e rimanete su Radio Onda Rossa.